Allora, oggi iniziamo un'esplorazione che credo sia davvero cruciale. Analizziamo come le organizzazioni non profit e i gruppi della società civile, praticamente in tutto il mondo, stiano sfuggendo alla repressione finanziaria di Stato.
Esatto, ed è un tema vitale, direi.
Assolutamente. La nostra missione per questa analisi profonda è proprio decostruire questa via di fuga, sia dal lato tecnico che sociale. Le nostre fonti oggi arrivano tutte da un manuale molto dettagliato intitolato Bitcoin for Non-Profits.
Che è una lettura fondamentale per chiunque operi in questo settore.
Sì, concordo. E per inquadrare subito la situazione, voglio partire da un evento del 2018. È una storia che mi ha colpita tantissimo.
Parli di Mosca, giusto?
Esatto. Inverno del 2018. Anna Cechovic si trova negli uffici della Fondazione Anticorruzione a Mosca e a un certo punto riceve una chiamata.
La classica doccia fredda.
Le dicono che tutti i conti bancari dell'organizzazione sono stati congelati, tutti, durante la notte su ordine diretto del Cremlino. Cioè, niente stipendi, niente budget per la difesa.
Praticamente l'ossigeno tagliato di colpo.
Perfetto, sì, una paralisi totale. Eppure, e questa è la cosa incredibile, la fondazione non ha chiuso.
E come hanno fatto a sopravvivere?
Beh, tempo prima avevano iniziato ad accettare donazioni in Bitcoin, così, quasi come un esperimento laterale, sai, e quell'intuizione ha letteralmente tenuto in vita il movimento.
Wow! È un punto di partenza davvero emblematico e, sai, evidenzia una dinamica strutturale molto chiara.
In che senso? Strutturale?
Nel senso che non si tratta di un'anomalia confinata alla Russia. Affatto. L'analisi globale, come vediamo nel manuale, dimostra che la struttura stessa del denaro tradizionale viene usata come un'arma.
Il sistema bancario, intendi?
Sì, le banche, le reti di pagamento internazionali, vengono utilizzate per controllare o proprio spegnere il dissenso. Per chi cerca di promuovere i diritti umani sotto regimi autoritari, l'esposizione al sistema finanziario tradizionale è la vulnerabilità per eccellenza.
Ok, analizziamo questo punto. Perché quando si pensa alla repressione politica, l'immaginario collettivo, per chi ascolta, va subito, non so, alla polizia in tenuta antisommossa.
Certo, i manganelli.
Esatto, o ai tribunali manipolati, la censura sui social media. Invece la repressione finanziaria è asettica, burocratica, ma proprio per questo è devastante. Cioè, non serve arrestare un attivista se gli impedisci di comprare cibo.
O di pagare l'affitto della sede. La letalità sta proprio nell'invisibilità di quest'azione.
Invisibile ma onnipresente.
Esatto. Abbiamo citato il caso del movimento di Alexei Navalny in Russia, ma i fatti parlano chiaro. È una tendenza ovunque. Pensiamo a Hong Kong.
Ah sì, dopo la legge sulla sicurezza nazionale.
Proprio lì, decine di attivisti pro-democrazia si sono visti chiudere i conti correnti. Niente preavviso, zero possibilità di appello. Oppure, in Nigeria.
Nel 2020 per le proteste di End SARS.
Esattamente, contro la brutalità della polizia. Organizzazioni e manifestanti si sono svegliati con i fondi letteralmente bloccati dalla banca centrale. In questi casi, la banca cessa di essere un fornitore di servizi, diventa un'estensione dell'apparato di sicurezza dello Stato.
Che fa paura se ci pensi. E oltre al blocco diretto, c'è la censura silenziosa, giusto?
I livelli più sottili.
Tipo un bonifico internazionale che viene respinto per misteriosi motivi di conformità. O quelle leggi spaventose sugli agenti stranieri. Iniziare è la svalutazione della valuta.
Oh, assolutamente. La distruzione del potere d'acquisto è praticamente una confisca mascherata.
Dobbiamo citare il Venezuela.
Il caso tra il 2016 e il 2019 è da manuale. L'inflazione del Bolivar, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, ha sfondato il 1.000.000%.
1.000.000% nel 2018. Assurdo.
In quelle condizioni la moneta non funziona più. I prezzi nei supermercati cambiavano tra la mattina e il pomeriggio.
Immagina dover pianificare un budget operativo per una non profit in quelle condizioni. I fondi svaniscono in tempo reale.
È un puro esercizio di frustrazione.
Guarda, per rendere l'idea a chi ci ascolta, io paragonerei il sistema bancario tradizionale a un grande centralino telefonico.
Quelli vecchi con i cavi da inserire.
Esatto, una cabina di regia immensa. Ogni bonifico passa da lì. Se un governo autoritario possiede quella stanza, ha in mano l'interruttore generale. E quindi, se il problema è questo centralino che può tagliare i fili in qualsiasi momento, come si fa a comunicare o a trasferire valore senza usare alcun filo?
E questa tua domanda ci porta direttamente alla necessità di un'architettura completamente diversa, una rete senza un interruttore centrale.
Che è poi il ruolo di Bitcoin in questa storia.
Esatto. Sappiamo che è denaro digitale, decentralizzato, ma qui il punto chiave è che non c'è un CEO, non c'è un'azienda.
Nessuno da arrestare.
Nessuna sede centrale da sequestrare. È gestito da decine di migliaia di computer indipendenti. E questo lo rende resistente alla censura.
A proposito di resistenza, l'aneddoto della primavera del 2021 è pazzesco.
Quello sulla Cina, giusto?
Sì, la Cina ospitava il 65% della potenza di calcolo globale e da un giorno all'altro hanno vietato il mining.
Un colpo che avrebbe ucciso qualsiasi sistema tradizionale.
Invece la rete non è morta.
No, anzi. Il sistema ha reagito modificando automaticamente la difficoltà dei calcoli. E i minatori cinesi cosa hanno fatto? Hanno semplicemente impacchettato le macchine e si sono spostati.
In Texas, in Kazakistan.
E in Paraguay. La rete si è semplicemente ricalibrata. Nessun governo può spegnerla.
C'è un altro aspetto cruciale. L'offerta fissa.
I 21 milioni.
Esatto. Ci saranno solo 21 milioni di bitcoin entro il 2140 e nessuno può deciderne di stamparne di più, a differenza del bolivar.
È la garanzia matematica contro l'inflazione forzata. E poi, pensa ai trasferimenti senza confini.
Tipo?
Prova a inviare un bonifico dall'Europa a una non profit in Cisgiordania.
Un incubo burocratico.
Giorni di attesa, banche corrispondenti israeliane che controllano tutto, il rischio che i fondi vengano semplicemente confiscati. Invece, inviare bitcoin da Stoccolma a Caracas costa pochi centesimi e nessuno può bloccarlo.
È inarrestabile.
Cosa rende affascinante questo aspetto, secondo me, è l'accesso paritario. È rivoluzionario.
Spiegati meglio.
Un piccolo gruppo di base in Togo usa la stessa identica rete, con le stesse regole, di una gigantesca ONG a Ginevra. Nessuna discriminazione. Come dice Ella Hu, Bitcoin è un'infrastruttura per la dignità umana.
Bellissima questa citazione. Però, aspetta, faccio l'avvocato del diavolo.
Vai.
Sappiamo tutti che il prezzo di Bitcoin è incredibilmente volatile. Cioè, va su e giù continuamente. Non è un azzardo enorme per una non profit tenere i propri fondi in un asset che oscilla così tanto rispetto magari a una valuta locale apparentemente stabile?
È una critica comune. Ma dobbiamo contestualizzarla. Nelle fonti leggiamo chiaramente che nei paesi colpiti da iperinflazione la volatilità c'è, ma è tutta verso lo zero.
Ah, giusto. La valuta perde solo valore.
Esatto. Le persone sono letteralmente costrette a nascondere i risparmi comprando blocchi di cemento o lamiere per il tetto, pur di non tenere contanti.
Incredibile.
Quindi, a lungo termine, la volatilità di Bitcoin è un compromesso assolutamente accettabile. È mille volte meglio rispetto alla certezza assoluta del collasso di una valuta statale.
Senso, visto da questa prospettiva. Ma questo ci porta al problema successivo. Perché avere un denaro libero non serve a nulla se poi lo affidi alla persona sbagliata.
Il grande tema della custodia.
Esatto. Sovranità contro comodità. Bisogna fare attenzione alla differenza tra i wallet custodiali e quelli autocustodiali, la cosiddetta self-custody.
Differenza vitale. Un wallet custodiale è come affidarsi a una piattaforma, a un exchange.
Tipo il disastro di FTX nel 2022.
Esatto. Lì torniamo al problema del centralino telefonico. Se l'exchange crolla o se il governo gli ordina di bloccare i tuoi fondi, sei fregato.
La soluzione è la self-custody, dove tu possiedi la famosa frase di recupero.
Quelle 12 o 24 parole.
Sì. Parole inglesi come, non so, mela, oceano, ma in inglese. Quella è la tua chiave privata. Se hai quelle parole, possiedi davvero i fondi.
E poi bisogna distinguere tra hot wallet e cold wallet.
Gli hot wallet sono quelli sul telefono, giusto?
Sì, tipo Moon. Comodi per le spese di tutti i giorni. Sono connessi a internet.
E per i risparmi dell'organizzazione?
Lì servono i cold wallet, dispositivi hardware simili a chiavette USB. Completamente offline, nomi come Cold Card o Trezor.
Però qui sorge un problema organizzativo serio.
Il singolo punto di fallimento.
Esatto. Cosa succede se il direttore finanziario dell'ONG, quello che ha fisicamente la chiavetta o le 12 parole, viene arrestato o ricattato?
È il classico scenario del Wrench Attack, l'attacco con la chiave inglese.
la coercizione fisica.
Ed è per questo che hanno inventato la configurazione multisig, il portafoglio multifirma.
Come funziona esattamente, per chi non lo conosce?
A me fa impazzire. Io la spiego sempre con l'analogia dei sottomarini nucleari.
Ah, i protocolli di lancio.
Proprio quelli. Non basta una sola persona per lanciare un missile. Servono due ufficiali che girino chiavi diverse contemporaneamente, ai lati opposti della stanza.
È geniale applicato alla finanza.
In un setup multisig, 2 su 3, ci sono 3 chiavi diverse, in mano a 3 persone diverse, magari in nazioni diverse. E per muovere i fondi servono almeno 2 firme. Ecco dove la cosa si fa davvero interessante. La tecnologia non protegge solo dai dittatori esterni.
Protegge anche dagli errori interni.
O dalla tortura di un singolo individuo. Se prendono una persona, i fondi non si muovono.
Incredibilmente resiliente. Ma superato questo ostacolo teorico e di sicurezza, c'è la prova del fuoco.
Operare sul campo.
Sì, in pratica. I fondi sono al sicuro, le chiavi sono distribuite. Ma poi l'organizzazione deve comprare cibo, pagare l'affitto, pagare lo staff. Come si fa senza farsi scoprire?
Come si entra e si esce dalla rete? I famosi on-ramp e off-ramp. E qui i metodi sono vari. Un grande classico sono i mercati P2P, peer-to-peer.
Lo scambio diretto tra persone.
Nel manuale citano l'esempio di Caracas su WhatsApp. Un messaggio semplicissimo. Tiene sats? Aide Satoshi.
Ci si incontra di persona, si scambiano contanti fisici per un trasferimento digitale. 0 intermediari, nessuna banca.
E ci sono anche i bancomat Bitcoin, gli ATM. In certi posti, tipo Hong Kong, a volte non richiedono nemmeno i documenti d'identità.
O i voucher a Zeco. Quelli sono affascinanti.
Come funzionano?
Vai in un tobacchino, paghi in contanti come se fosse una ricarica telefonica e ti danno un pezzo di carta con un codice per riscattare i Bitcoin. Estremamente privato.
Ma l'ideale, per non rischiare al momento del cambio, è spendere direttamente i Bitcoin.
Esatto. L'app Money Badger in Sud Africa, per esempio, ti permette di fare la spesa direttamente nei supermercati Pick and Pay.
Oppure Tando, in Kenya, per pagare le bollette tramite M-Pesa. O ancora i servizi come Bitrefill.
Bitrefill è vitale per le organizzazioni.
Compri carte regalo, ricariche, paghi l'abbonamento alla VPN. Tutto senza esporre un conto bancario.
C'è un dettaglio tecnico qui però. Usare la rete principale di Bitcoin per pagare un caffè costa troppo e ci vuole troppo tempo, 10 minuti minimo.
Ed è qui che entra in gioco il Lightning Network.
Vitale per i micropagamenti veloci. Abbassa i costi quasi a zero ed è istantaneo, senza sovraccaricare la blockchain principale.
Però c'è il compromesso della privacy.
Eh sì, un bel problema per i dissidenti.
La blockchain è pubblica. Se sei un ONG braccata da un regime, non vuoi che traccino ogni tua mossa.
Anche perché le aziende di analisi on-chain sono bravissime a mappare tutto. Quindi entrano in gioco soluzioni avanzate, tipo la sidechain Liquid o l'eCash xiaomiano.
L'eCash basato sulle idee di David Chaum. È un sistema che tramite la criptografia a firme cieche crea queste zecche o mint.
Praticamente garantisce l'autenticità di una transazione, ma scollega l'identità di chi riceve da quella di chi spende.
Livelli di privacy pazzeschi.
Però c'è un trucco. O meglio, un compromesso.
Devi fidarti un po' della zecca o della federazione che gestisce la privacy, giusto?
Esatto. Rinunci a un po' di pura self-custody in cambio di una privacy tattica necessaria per non farti arrestare mentre fai la spesa. Se colleghiamo tutto questo al quadro generale, emerge un aspetto incredibile.
Dimmi.
Bitcoin non è più solo un software, sta diventando un'infrastruttura quotidiana, invisibile. Un ponte tra il regno digitale e i beni fisici essenziali per la pura sopravvivenza.
È una cosa su cui rifletto spesso. C'è un'ironia fortissima in tutto questo.
Quale?
Che per proteggere questa sofisticata rete globale, sai, altissima tecnologia criptografica, dai governi, le tattiche migliori sul campo sono spesso incredibilmente low-tech.
Totalmente analogiche.
Incontrarsi in un bar in segreto per scambiare contanti o comprare un pezzo di carta da un negoziante, la tecnologia più avanzata salvata dall'interazione umana più basilare.
È il fattore umano che rende il sistema invincibile sul campo.
Bene, proviamo a tirare un po' le fila di questa nostra esplorazione. Abbiamo visto come la repressione finanziaria cerchi in tutti i modi di spegnere le voci critiche, trasformando i soldi in un'arma.
Un'arma a disposizione dello Stato.
Ma abbiamo anche visto come una rete di computer senza leader, diffusa in tutto il mondo, stia offrendo un vero e proprio piano B.
Un piano inarrestabile.
E credo sia importante ricordare a chi ascolta un concetto fondamentale. Magari per noi o in molte parti del mondo un conto bancario è una cosa scontata, una comodità persino noiosa.
Lo diamo per garantito.
Sì, mentre altrove è uno strumento di controllo spietato. Comprendere questa dinamica ci aiuta davvero a vedere le infrastrutture invisibili che, in fondo, governano le vite di tutti noi.
E questo mi porta a un pensiero finale che vorrei lasciare a chi ci segue. Una riflessione forse inquietante.
Prego.
Abbiamo visto che i sistemi finanziari decentralizzati stanno avendo un successo enorme nell'aggirare i blocchi economici. Le banche, come strumento di controllo, stanno perdendo efficacia.
E quindi i regimi si adatteranno.
Questo è il punto. Quanto tempo passerà prima che i governi autoritari smettano di prendere di mira le banche e inizino a cercare modi per scollegare fisicamente l'infrastruttura stessa di Internet?
Tagliare la connessione a intere regioni?
Esatto. Scollegare segmenti interi della loro popolazione. Sarà la prossima grande battaglia per il futuro della libertà digitale.
È una domanda davvero pesante. E fondamentale. Lasciamo chi ascolta con questo dubbio su cui riflettere. Alla prossima esplorazione.